/radioweb presenta Uicicom, la voce del territorio e non solo.
Com, puntata di mercoledì 17 giugno del 2026. Ben rimasti all'ascolto, carissimi e carissime, per iniziare il nostro consueto mini viaggio da tre tappe che ci porta a spasso per le sedi territoriali, consigli regionali dell'Unione, per conoscere tutte le novità. Tempo praticamente d'estate, manca anche ufficialmente pochissimo giorni ormai. Noi cominciamo dalla meravigliosa Sicilia, siamo a Palermo e torna in connessione con noi la presidente sezionale Giovanna Virga. Presidente, bentornata.
Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato.
Grazie per la disponibilità, presidente. Siamo curiosissimi di sapere che cosa è successo nel frattempo, dato che qualche tempo che non ci sentiamo. La primavera palermitana cosa ha portato, e poi passeremo alla strettissima attualità.
Va bene. Allora, effettivamente non ci sentiamo da un po'. In questi mesi Palermo, come le diverse sezioni ormai della nostra Unione Italiana Ciechi, lavorano a tempo pieno. Quello che vi posso dire come novità è sicuramente la nostra presenza all'interno dell'ufficio provinciale per l'impiego. Devo dire che ci impegniamo continuamente, in quanto abbiamo un rappresentante dell'Unione Italiana dei Ciechi, quindi teniamo stretto e pressiamo tutto quel mondo che riguarda ovviamente l'avviamento al lavoro dei nostri centralinisti telefonici. E posso dire che da febbraio adesso già abbiamo avviato una decina di giovani centralinisti telefonici, e per noi dico è veramente un motivo di orgoglio, un grande successo, perché sono sia giovani ma anche persone purtroppo che hanno perso la vista in età adulta e che abbiamo formato con i corsi per centralisti telefonici. Quindi già che da febbraio ad oggi abbiamo inserito già 10 lavoratori non vedenti, penso che sia un ottimo risultato. Scusate l'affanno, ma vado salendo per le scale nel ventre.
A proposito del dinamismo della sezione, ecco, una dimostrazione plastica, così come è bello importante cominciare a chiacchierare parlando del lavoro, ed è veramente la prima
bella
notizia. È del
lavoro, vero, che è sempre uno dei nostri pensieri. Noi lavoro e istruzione sono sempre i temi caldi per la nostra grande Unione. Io credo ci battiamo tutti, ecco, dal nord fino a Palermo. E poi abbiamo iniziato tutta una serie di attività con la stamperia Braille, che ha avuto un finanziamento e ci ha permesso di iniziare di rendere accessibili dei siti della nostra Sicilia, e quindi già da Palermo ci siamo mossi per Gibellina, che è la sede della la capitale della cultura. Poi siamo andati a fare un percorso sensoriale, ecco, al di là dei viaggi, delle esperienze che abbiamo, quindi che accompagnano il nostro lavoro continuo nell'istruzione e nel lavoro, ma soprattutto poi lo sappiamo, e non vedendo poi quello che desiderano anche sono dei momenti ricreativi, ludici, che devono completare con l'impegno delle nostre sezioni, per cui da Gibellina al Parco delle Madonie ci siamo messi veramente in movimento in questa primavera.
Molto bello e importante, quando ancora il meteo era incerto. Adesso è arrivata l'estate e immaginiamo che ci saranno tante altre iniziative a disposizione di chi è socio. Com'è la situazione? Che cosa state facendo in questi giorni?
Allora, noi siamo, come sapete, tutti in stretta collaborazione con l'Istituto dei Ciechi Flori e Salamone di Palermo, sì. Per cui abbiamo già iniziato ad avviare per i nostri ragazzi che frequentano le attività educative in istituto, ma che sono i nostri soci della sezione. Finalmente si apre il tempo d'estate, quindi stiamo accompagnandoli alla fine degli esami di scuola media e degli esami di Stato, perché sono, ecco, come sappiamo, un momento importante nella vita di tutti, non soltanto dei nostri giovani non vedenti. E adesso dal 1 luglio finalmente si apre il tempo d'estate tanto desiderato. Perché? Ma perché diamo un supporto importante alle famiglie. Non dimentichiamoci che il lavoro che c'è dietro la crescita di un bambino non vedente, che è affidato spesso non soltanto alla scuola ma anche alle famiglie, per cui laddove la scuola chiude, perché è giusto che chiuda e che i ragazzi, ecco, terminino i loro studi, allora a questo punto le sezioni, la nostra in particolare, entra per dare una mano sia da un lato alle famiglie, perché ci prendiamo cura di un tempo d'estate e quindi di una serie di attività che sono mirate non solo al mantenimento delle competenze che hanno già acquisite, quindi alle prime autonomie di base, ma poi finalmente al mare, le passeggiate, le piscine, dico quello che tutti noi, anche noi adulti devo dire, desideriamo, ma i nostri giovani ancora di più. Noi non ci possiamo permettere, ecco, un mese, due mesi di vacanze, perché ormai siamo lavoratori, però ai nostri giovani che sono stati a scuola e che hanno finito finalmente con successo, dico, stiamo iniziando la sezione, sta aprendo un tempo d'estate per la primavera, quindi in collaborazione comunque con l'istituto, che da quest'anno apre anche la sua piscina, quindi vediamo un attimino come siamo tutti in acqua, vediamo che cosa succede con questi giovani in acqua dopo aver passato l'inverno invece sui libri.
Molto bello sicuramente, ed è importante occuparsi dei ragazzi, delle ragazze, ma anche di bambine e bambini. Estate è anche il momento in cui, a proposito di servizi che vengono meno, anche il momento in cui i soci un po' più avanti con l'età hanno ancora più bisogno della vicinanza dell'Unione, no Presidente?
No, lo dice bene, guardi, è una richiesta che sentiamo continuamente, cioè, anche perché veramente poi non ci sono familiari, i tempi sono cambiati, ma sono cambiati per tutti, non soltanto per gli anziani, ecco, non vedenti. Io penso che sia il suo discorso un discorso che abbraccia tutta l'età, la terza età, no? Gli anziani anche vedenti, penso ai miei genitori, come a tutti gli altri genitori, e devo dire in questo, dico, la sezione continua a rispondere anche a loro, accompagnandoli, ecco, in un servizio che può essere di lettura, di accompagnamento. Potremmo fare di più, su questo io ne sono certa, e ancora una volta devo dire, ecco, abbiamo aperto da poco all'interno dell'istituto, in collaborazione con l'Unione, una piccola casa di riposo a pagamento, dove devo dire è una crescita continua, c'è un'esigenza di anziani che forse più che in una casa di riposo comune cercano un luogo dove ci sia una specificità proprio per il problema visivo, e devo dire spesso i loro familiari li accompagnano, ed è il problema un po' che vivono tutti, non vogliono lasciarla proprio a casa, vogliono rimanere, ma tanto soli non possono rimanere, avere qualcuno che li accompagni, i figli non ce la fanno, quindi secondo me è un po' un passaparola che sta crescendo nella richiesta di un'assistenza proprio per gli anziani, ma che sia un po' più specifica. L'anziano cieco non è l'anziano vedente, dico, ha delle esigenze un po' più particolari che a volte forse né le strutture comuni possono conoscere, né tantomeno un badante, cioè hanno bisogno di persone veramente specializzate, per cui la sezione in questo momento ci sta facendo portavoce, devo dire, abbiamo una lista d'attesa notevole di richieste di bisogno per l'anziano. E devo dire, si pensava anche all'opportunità un po' con i dipendenti dell'Unione, perché no, aprire anche la piscina dell'istituto con una piccola piscina terapeutica ai nostri anziani, cioè dargli anche qualcosa che sia più piccolo desiderio, un piccolo sogno anche per trascorrere le giornate calde, che come tutti noi cerchiamo il refrigerio. Io penso che anche loro, tutti i bisogni sono comuni, cioè veramente necessari, a cui dobbiamo rispondere, non dobbiamo sottrarci, non esiste soltanto il lavoro, l'istruzione, e come sappiamo in tutte le sezioni ormai veramente il grosso sono i nostri anziani, gli anziani ciechi e ipovedenti veramente rappresentano nella nostra sezione una fetta enorme rispetto ai soci, ma penso che sia comune, comunque voi avete sentito un po' tutte le sezioni, credo che sia un po' ovunque, sì, che l'anziano cieco sia un po' più giusto crescendo rispetto al bimbo cieco, che invece ne abbiamo un po' di meno. Sono delle patologie che insorgono proprio legate all'età, all'età femminile.
Ed è anche giusto che crescano le esigenze, proprio perché fortunatamente tante sezioni dell'Unione stanno, nel senso bello del termine, ben abituando i loro soci, specialmente nel momento in cui il resto dei servizi un po' si fermano, si arrestano, e c'è bisogno ancora di più, intanto di fare comunità, di far sapere che c'è sempre qualcuno, prima ancora effettivamente di andare a operare, di dare possibilità di stare insieme, di mettere a disposizione esperienze, locali, eventi, il fatto di sapere di non essere soli, questa è la base.
Sì, sì. Dice bene, ci siamo anche per loro, forse dobbiamo essere presenti un po' più per loro che per gli altri, ecco, che in qualche modo riescono a trovare, ecco, sollievo nelle nostre sezioni. Gli anziani, anche per un problema proprio logistico, è anche un po' più complicato, si spostano poco, sono un po' più sedentari, dico, nei confronti loro veramente un servizio importante quello che la sezione deve fare per l'anziano, ecco, nell'accoglienza del bisogno dell'anziano non vedente.
È davvero un buon modo, il perfetto intendimento per far iniziare una bella estate. A Palermo sarà bellissima perché sono sempre belle tutte le stagioni, ma l'estate a maggior ragione in quel di Palermo. Presidente, grazie e buon lavoro.
Ma grazie a te sempre, vi abbraccio tutti, buon lavoro.
A prestissimo.
A prestissimo.
Okay. A prestissimo. Giovanna Virga, presidente della sede territoriale di Palermo. Risaliamo lungo lo stivale, ci troviamo a Ferrara. Torniamo in collegamento con la presidente Alessandra Mambelli. Presidente, come andiamo?
Buongiorno, buongiorno Lorenzo e buongiorno a tutti.
Eccoci, cara presidente, un po' che non ci sentiamo, che cosa avete combinato nel frattempo?
Abbiamo fatto un sacco di cose.
Appunto.
Abbiamo avuto i mesi di maggio e di giugno in cui veramente tutti i weekend c'era qualcosa, quindi sono stati estremamente intensi. E diciamo mettendo insieme progetti diversi, perché c'è stato sia il progetto benessere per la terza età, insomma over 60, con cui abbiamo fatto due gite, una a Ravenna e una a Bologna al Museo Anteros con i quadri tattili. Poi abbiamo collaborato a un progetto con delle camminate in cui abbiamo accompagnato la cittadinanza a fare delle camminate lungo le mura qui di Ferrara, e poi abbiamo avuto anche delle preparazioni di cene al buio, e poi abbiamo avuto anche gli incontri legati al progetto di sostegno psicologico, diciamo, Emilia Romagna. E poi la cosa più importante, il 6 di giugno abbiamo intitolato la nostra sede a Sante Lambertini, che è stato uno dei nostri presidenti storici, uno di quelli che hanno anche contribuito alla nascita della nostra sede, e si è stato presidente per 25 anni, anzi 27, ed abbiamo intitolato la nostra sede. Sono venuti a partecipare all'intitolazione, anzi hanno anche ricevuto una targa il presidente nazionale e la vicepresidente, e quindi è stata una cerimonia molto molto importante e anche molto toccante.
Ecco, la memoria e la proiezione verso il futuro è un'altra di quelle cose da tramandare sempre ai soci. Presidente, vuoi spendere due parole su questo tuo predecessore?
Sì, lui appunto, come dicevo, è stato fondatore, ma soprattutto è stato quello che ha dato un po' l'impronta del nostro modo di lavorare anche attuale, no? Per cui molta attenzione alle persone, accompagnandole nel loro percorso di vita, dialogo con tutti, insomma, con le istituzioni, con le altre associazioni, alla ricerca di soluzioni che vadano bene per tutti, per dire, non solo per i disabili visivi. E poi anche una caratteristica di Sante, che noi abbiamo, che ricordiamo tutti con molto apprezzamento, è il fatto che sapeva essere anche molto ironico, no? Quindi alleggerire anche le situazioni magari più difficili, più drammatiche, magari con una piccola battuta, uno sguardo positivo, insomma. Quindi è stato proprio un maestro per tutti noi, per qualcuno anche un padre, e tante persone magari non l'hanno conosciuto perché o hanno perso la vista dopo, o sono fatti soci dopo, però ascoltando le testimonianze il 6 di giugno si sono tutti sono rimasti affascinati da questo personaggio.
Ecco, ed è bello poterlo ricordare così in maniera vivida, proprio nel concreto. E a proposito di concretezza, che dato che ci ha detto presidente che è stata una primavera davvero ricca di momenti per stare insieme, di scoperte, di convivialità, anche di fruizione artistica, paesaggistica, enogastronomica, che cosa devono aspettarsi i soci a Ferrara, nel territorio, per l'estate?
Ma dunque per l'estate adesso abbiamo alcuni appuntamenti, diciamo non più tanti perché ne abbiamo avuti tanti finora, però già questa sera faremo un intervento a un'iniziativa che si chiama Un fiume di musica, in cui c'è una scuola di musica moderna che si esibisce e noi portiamo un saluto e in cambio raccogliamo un po' di offerte libere, e, perché poi loro fanno così, ogni serata la dedicano a un'associazione diversa, questa sera toccano. E poi avremo un paio di altri incontri dedicati al sostegno psicologico di un progetto che è stato ideato in Emilia Romagna e che prevede tra le altre cose degli incontri che sono regionali, nel senso che si svolgono in una delle 9 sezioni dell'Emilia Romagna, ma sono aperte ai soci di tutti, chiaramente quasi esclusivamente online, perché magari non è che uno prende su da Piacenza per venire a Ferrara, però si può collegare online, e quello di Ferrara sarà l'11 luglio. E poi diciamo al momento abbiamo 2 cene al buio, il 24 e 25 giugno, e poi cominceremo a prepararci per settembre.
Ottimo, ecco una cosa che devo chiederle, ne abbiamo appena parlato con la presidente di Palermo. L'estate fa rima spesso anche con l'importanza del farsi sentire, se possibile, ancora più vicini ai soci, alle socie, specie a quelli un po' più avanti con l'età, dato che il resto dei servizi si inaridiscono, si diradano, alcuni non sono semplicemente disponibili, non sono aperti, ed è quello il momento in cui c'è più bisogno da parte dell'Unione di un supporto, quantomeno di farsi sentire vicini. Ecco, sotto questo profilo come vi siete preparati, come vi state preparando?
Ma diciamo non abbiamo previsto niente di specifico, abbiamo una nuova, se nuova nel senso che è eletta da un anno, consigliera che si sta occupando della terza età, e lei è molto attenta anche a telefonare alle persone, quindi diciamo sarà un contatto più personale, insomma non abbiamo previsto un'attività in particolare.
Perché poi è esattamente quello che serve, far sentire che ci si sta, al di là poi di un'iniziativa, di un'altra, far sapere che non restano soli, non restano soli,
esatto,
i nostri e le nostre. E allora, cara Presidente, è stato bello farci questa chiacchierata di aggiornamento sulle tantissime stimolanti iniziative che avete messo in atto, che state mettendo in atto, lavoro che ferve sempre nonostante le temperature che si alzano, ed è questo
esatto. Il
bello della sede ferrarese.
Esatto, esatto. Va bene, grazie allora a te di averci contattato ancora una volta, e saluto tutti gli ascoltatori.
A prestissimo, buon lavoro.
Buon lavoro, grazie.
Alessandra Mambelli, presidente della sede territoriale di Ferrara, è stata con noi. Continuiamo la nostra risalita a mo' di Garibaldi e delle camicie rosse dal sud verso il nord, e qua, ecco, Garibaldi ci sarebbe stato bene, perché quando c'è da incavolarsi contro qualche sopruso, chi meglio dell'eroe dei due mondi. Noi, stavo per dire, ci accontentiamo, ma che ci accontentiamo? Noi andiamo a chiacchierare con un vero garibaldino, anzi il collegamento è doppio, torniamo ad occuparci di un tema che ci sta particolarmente a cuore in un po' in tutti i territori, in alcuni però c'è qualche criticità in più che non viene mai mollata, però, perché il monitoraggio è costante, a volte anche le arrabbiature sono costanti, ahi noi. Siamo a Como, parliamo di accessibilità, di viabilità, di facilità di fruire del proprio territorio, e noi intanto ci colleghiamo con un amico della radio come Domenico Cataldo, bentornato.
Ciao Renzo e ciao a tutti, grazie. Ecco, devo purtroppo avvertire che non ho indossato la giubba rossa perché fa troppo caldo.
Me lo immagino, sì.
Mi comprenderete, però comunque ecco, sono sempre qui, ecco, diciamo che la testa e l'entusiasmo sono sempre quelli.
Idealmente lo sei un garibaldino, tu con la tua chitarra e l'ideale camicia rossa Garibaldi, no?
Esatto.
Non sei solo, credo che anche Michela abbia la camicia rossa, no?
Sì, anch'io.
Ciao Michela Barrasso.
Ciao a tutti.
Eccoci qui. Allora, lascio la parola a voi, perché il tema non sarà nuovo, ma la materia del contendere è diversa nello specifico, ma ricade sempre nell'annoso tema. Il fatto di doverne ancora parlare è chiaro che non sia il massimo della vita, ma noi siamo qui a fare da cassa, da risonanza per una battaglia di cui non ci stancheremo di sicuro. Domenico, di che parliamo?
Ma intanto Renzo ti ringrazio per averci invitati. Oggi parliamo, diciamo, dei problemi delle barriere percettive architettoniche, terza o quarta puntata, forse sarà la terza o quarta volta che interveniamo al riguardo, perché poi ci sono sempre delle novità negative, ovviamente, qui a Como. Nel senso che praticamente rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, la situazione delle barriere architettoniche praticamente è rimasta uguale, se non addirittura peggiorata, tant'è che in questo tipo di contesto praticamente noi, lo dico proprio tranquillamente, abbiamo un consiglio comunale che non solo non interviene, perché chiaro, in molte città i consigli comunali non intervengono, tanto è vero che ricordiamo sempre che la legge sul piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche risale al 1986, ma soltanto uno, a quanto mi risulta, 4 o 5% dei comuni in 40 anni ha adempiuto, gli altri invece no. Il problema è che qui a Como abbiamo una situazione particolare, tra l'altro, perché il Consiglio Comunale non solo è inerte di fronte all'abbattimento delle barriere architettoniche, ma addirittura nel momento in cui vengono proposte da altri consiglieri comunali, che rappresentano, diciamo, la minoranza in consiglio, delle mozioni per rendere accessibile e sicura, anche perché comunque dall'accessibilità dipende anche un discorso di sicurezza per l'incolumità delle persone, da non dimenticare questo aspetto. Praticamente nel momento in cui vengono presentate delle mozioni per mettere in accessibilità la tale zona della città, quindi non si parla neanche della città nella sua interezza, anche se sarebbe buona cosa, praticamente la maggioranza del Consiglio Comunale, capeggiata dal sindaco Alessandro Rapinese e dalla vice sindaca Nicoletta Roberto, faccio nomi e cognomi, praticamente boccia tutte le mozioni, probabilmente perché non è interessata ad una città che sia chiaramente fruibile da tutti e quindi anche dalle categorie più fragili. Per cui l'ultimo dei vari episodi praticamente riguarda una zona di Como che è molto ma molto frequentata non solo dai cittadini ma anche e soprattutto dai turisti, che è il classico Lungolago, quindi parliamo proprio in pieno centro. Sappiamo
il
che
il biglietto da visita di Como
del mondiale,
diciamolo.
Praticamente in quella zona, diciamo, ci sono molte problematiche di pericolosità. A fronte di una mozione che chiedeva di metterla in sicurezza, quella zona praticamente la mozione è stata bocciata, e questo è stato il secondo provvedimento, anzi l'ennesimo, di una lunga serie.
Michela, rispetto alle prime volte in cui ci siamo trovati a parlare di queste difficoltà proprio nella vita di tutti i giorni, c'è qualcosa che è migliorato?
Onestamente ben poco. Allora, io mi ricordo che organizzai un sopralluogo un po' di anni fa, non mi ricordo l'anno preciso.
2017,
pensate un po', sì. Con la commissione accessibilità regionale, ma ahimè, le cose migliorate sono veramente poche. Ma poi ci tengo a dire una cosa. Oltre all'inaccessibilità della città, quello che vogliamo, anche le persone purtroppo stanno diventando un problema.
Passare anche a questo, se da una parte, visto quello che ci stava dicendo Domenico, c'è una questione istituzionale che non si sblocca, se dal punto di vista della, chiamiamola, educazione civica, c'era qualche progresso.
Purtroppo le cose, a mio parere, sono peggiorate. Perché adesso quando vado in giro, io ogni volta che metto il muso fuori di casa con Fast, che è il mio cane guida, sì, devo combattere con la gente che, uno, non guarda, quindi magari sta al cellulare, io magari gli vado addosso, e magari mi dicono anche, ma stia attenta dove va? Io devo stare attenta. Poi magari si mettono in mezzo al marciapiedi a chiacchierare, e io ogni volta permesso e devo passare. I monopattini sul marciapiede, quello è anche un altro bel problema, anche se adesso hanno messo la legge sul contrassegno dei monopattini che non possono andare sul marciapiede, ma controlli zero, macchine parcheggiate sulle strisce. Guardate, le posso dire fino a domani mattina, purtroppo
no, vai, mo fino a domattina magari no, però è giusto che tu li illustri.
No, per dire, ci sono tante cose che ahimè non funzionano, ma anche per dire, con FAST spesso ho problemi di persone che mi dicono, per esempio, ma per esempio l'altro giorno che eravamo con questa giornalista a fare il reportage, c'è stato un signore che con tono sgarbato mi ha detto, è un cagnolino piccolo, mi ha detto, guardi dove va con il suo cane, che io lì per lì non ho neanche avuto la prontezza di reagire, perché è stato tutto, poi ero concentrata sul reportage, ma lì era da prenderlo, insomma, da mandarlo dove dico io, ecco.
Sì.
Però è un problema, ecco, le persone stanno diventando un problema, e quindi se sommiamo l'accessibilità che non c'è, più le persone che non stanno attente, è un problema.
E il problema è che devi stare attento anche a come reagisci con queste persone.
Esatto.
E magari qualcuno rischia di diciamo di incappare nel soggetto che è un po' manesco e non guarda se tu hai una disabilità, tanto è vero che episodi comunque di violenza fisica nei confronti di disabili visivi, non ancora qui a Como, speriamo mai, ma comunque esatto, in giro per l'Italia ce ne sono stati.
Purtroppo sì.
Ecco, un'ultima cosa che vi chiedo, c'era un elemento in più che è l'elemento poi che mi ha dato Domenico quando ci siamo sentiti in privato, il fatto che comunque ci sono entità come il giornale locale, adesso nominiamo anche i colleghi che ci stanno lavorando, tiene desta l'attenzione, ecco, questa è una cosa importante.
Sì, allora noi ringraziamo sicuramente Giulia Giovanessi, che è una reporter tra l'altro molto giovane, quindi alla quale faccio pubblicamente i complimenti.
Anche io,
27 anni.
Ah, quindi, che bello.
Molto molto in gamba e molto sensibile alla tematica. Lei praticamente lavora per il giornale La Provincia di Como, che è proprio, diciamo, il giornale locale principale un po' di tutta la provincia di Como, quello più sicuramente più acquistato, tramite il quale sta facendo appunto questo reportage in merito all'accessibilità. Oltretutto, ecco, secondo me una nota di merito va anche ad un'altra testata locale che si chiama Como Zero. Anche Como Zero è molto attenta a queste tematiche, tanto è vero che molto spesso ci siamo interfacciati anche con loro. Ecco.
Molto bene, ed è giusto poter contare su chi dà notizie ai cittadini e può provare a sensibilizzare intanto proprio l'educazione e il buon vivere all'interno della città, all'interno dei territori, e magari mettere la pulce nell'orecchio come dovrebbe fare la stampa, il famoso cane da guardia dei potenti, e dire ragazzi, qui c'è da rimboccarsi le maniche. Noi nel nostro piccolo siamo qui per non far mai calare l'attenzione su questo tema che è così importante nella vita quotidiana di ciechi e ipovedenti, e ringrazio entrambi per la testimonianza e anche per la battaglia che portate avanti, non solo per voi ma proprio per la sezione tutta.
Grazie a voi
per lo spazio che ci date.
Ci riascoltiamo prestissimo con Domenico Cataldo e Michela Barrasso, grazie a entrambi.
E speriamo con un lieto fine.
Prima o poi, prima o poi ce la faremo. Anche l'impresa dei mille, per ripartire da dove avevamo iniziato, sembrava una mattata, e poi invece siamo qui a parlarne, evidentemente.
E intanto la prossima impresa dei mille sarà l'anno prossimo, perché ci saranno le nuove elezioni amministrative al Comune di Como, quindi si dovrebbe rinnovare il consiglio e la giunta, vediamo un attimo cosa succede, insomma.
Esatto, beh, c'è questo strumento potentissimo e super democratico che hanno tutti i cittadini di esprimere la loro valutazione su quel che hanno vissuto nel frattempo, ed è giusto che venga utilizzato tenendo conto di tutto quel che è successo. Domenico, Michela, grazie, buona giornata.
Un abbraccio anche a voi, ciao.
A presto dalla sede territoriale di Como, Domenico Cataldo e Michela Barrasso per la nuova puntata. Noi speriamo sempre l'ultima, ma sappiamo e temiamo che così non sarà, ma noi non ci stuferemo di dar voce ai soci e alle socie che non vogliono arrendersi ai disservizi a livello di accessibilità e non solo delle loro città e dei loro territori. Siamo qui anche e soprattutto per questo. E chiudiamo così questa puntata di Wicicom, appuntamento naturalmente tra 7 giorni, stessa ora, stesso giorno, sempre mercoledì alle 10.30, e sarà già il 24, saremo arrivati alla fine anche di questo mese di giugno, ma è un giugno ancora ricchissimo, intanto a partire dal pomeriggio di oggi che inizierà con le dirette alle 15. La nuova puntata del mensile sportivo, una disciplina sugli scudi, quella del blind tennis in vorticosa crescita, parleremo di canottaggio e di tutto il resto delle situazioni, dall'avviamento al grande agonismo insieme a Uber Perfler, a Ciro Taranto, e poi uno slash box imperdibile, intanto perché la prima ora sarà dedicata, siamo ormai tutti eccitati e nel pieno, anche se sono iniziati solo da pochi giorni, di questi campionati mondiali. Stanotte le stelle sono tornate a brillare, anzi hanno debuttato, pensiamo a Messi, a Mbappé, a Haaland. Sì, l'Italia non c'è, ma le teste di calcio di Slash Radio Web stanno facendo le ore piccole e piccolissime per studiare tutto e venirci a raccontare il loro mondiale. Dopodiché una grande cantante, una voce amatissima, quella di Mietta, verrà a presentarci, a farci ascoltare il suo ultimo singolo, e poi terzo mercoledì del mese classico, prendete carta e penna perché c'è da appuntarsi tutte le novità del mondo della tecnologia, perché l'allegra banda di iTech capitanata da Rocco Clementelli ne avrà di interessantissime per tutti noi. Grazie regia con Alessio Germini e Renato Pinsauti in tolda di comando, li ritroviamo nel pomeriggio con l'aggiunta di Pino Max e vogliamo ritrovare anche voi Slashers. A dopo.
Slash Radio Web ha presentato Wicicom.